notizia Daily Signal publica: Canadians could be jailed or fined for using incorrect gender. Canada passed a law Thursday making it illegal to use the wrong gender. To progressive gender theory could be accused of hate crimes and jailed. Jordan Peterson, a professor of the University of Toronto and one of the bill's fiercest critics, spoke to the Senate before the vote, insisting that it infringed upon citizens' freedom of speech and institutes what he views as dubious gender ideology into law. Compelled speech has come to Canada, stated Peterson. We will seriously regret this. Traduci o finisco?
Finisce questo giornale, sono due giornali separati.
Peterson had previously pledged not to use irregular gender pronouns, and students have protested him for his opposition to political correctness. This tyrannical bill is nothing but social engineering to the nth degree, all in the name of political correctness. Jeff Gunnarsson.
Wow. Allora, il primo giornale dice... Ma guarda, ti conviene leggere anche il secondo giornale, che si chiama End of All Disease, il giornale.
Sì, com. End of All Disease pubblica Dr. Jordan Peterson. He says, the truth is what redeems this world from hell. Dr. Jordan Peterson is a Canadian clinical psychologist and professor of psychology at the University of Toronto. It's no exaggeration to suggest that Peterson's teachings and activism have already earned him a place in history as one of the most courageous and important thinkers of our time.
Wow, gloria a Dio. Allora, abbiamo già pubblicizzato questo sulla pagina radio, no? Questi articoli, c'è anche questo, no?
Questo non credo c'è, perché l'ho messo ultimo e non abbiamo avuto tempo di integrarlo.
Ok, vabbè, e comunque adesso lo citiamo. Questo, cioè, il messaggio è... Il messaggio che noi tiriamo fuori, che appare biblico, messaggio biblico da questi giornali, questi eventi mondiali, è che la legge cambia. Quale legge? La legge mondiale cambia, e quindi è una profezia adempita. Adesso parleremo di quale profezie questa legge adempie. Sì. Io non so esattamente quante nazioni al mondo hanno cambiato queste leggi e stanno applicando queste leggi, sta cambiando le leggi per compiacere i gay, gli omosessuali, le lesbiche praticamente, va bene? Allora, praticamente l'articolo che Angela leggeva, che ha letto solo qualche stralcio, dice che il giovedì, dunque questo qui era un articolo del 19 giugno 2017, quindi l'anno scorso Canada ha passato una legge che rende illegale di usare la terminologia, il pronome sbagliato quando ti indirizzi, quando parli degli omosessuali. Quindi non puoi usare il pronome sbagliato, non puoi dire lui quando invece è diventato un transessuale femminile, non può dire lei quando la donna si è fatta maschio. Cioè, quando l'uomo si è mutilato, castrato, è diventato, virgolette, donna, devi chiamarlo lei. È abbastanza orripilante che devo chiamarli così, però adesso addirittura puoi andare in prigione se non lo fai, in Canada. Ti possono fare una causa civile, criminale, cioè, stanno cambiando le leggi. Va bene, quindi... Jordan Peterson, leggiamola all'italiana, Jordan Peterson, per chi vuole digitare sull'internet. Allora, Jordan Peterson, un professore dell'Università di Toronto, dice questo giornale in inglese qui, dice: è uno dei più accaniti combattenti e critici, e lui è stato invitato a difendersi in Senato, al Senato del Canada, cioè quando sono per votare questa legge, che poi la legge è passata a grande maggioranza, perché ormai il mondo si sta sodomizzando, omosessualizzando, eccetera. E lui dice che questa legge infrange i diritti dei cittadini sulla libertà di parola. Cioè, cosa significa? Stanno obbligando i cittadini a parlare in un modo che non solo è sbagliato, ma è soggettivo, non è scientifico, e li mettono in prigione se non lo fanno. Quindi è una pazzia.
Sì.
Va bene, come un po' quando come eravamo in Perù, che il nostro padrone di casa, la casa abbiamo affittato in Perù, lì, siamo stati lì circa un anno, lì, e ci diceva il padrone di casa che lui era evangelico, stavano facendo delle leggi, stavano proponendo una legge al Parlamento, al Senato peruviano, che quando passava la Madonna, la statua della Madonna portata sulle spalle, tutti dovevano uscire per strada e mettersi in piedi, e cioè riverire la Madonna.
Sì, sì, sì.
E la legge è quasi passata.
Sì, lui era evangelico e non era d'accordo.
Evangelico non gli andava giù.
No.
Quindi queste sono le pazzie religiose. Comunque è una cosa così che sta succedendo a livello sociale. Quindi lui dice questo infrange i diritti, libertà di parola. Cioè cos'è libertà di parola? Non puoi obbligarmi a dire cose che io non credo. Per esempio il nazismo è la verità, il comunismo è giusto. Cioè non puoi obbligarmi a dire che tu mi obblighi, limiti la mia libertà di parola, sta dicendo questo, e c'ha ragione naturalmente. Quindi Peterson aveva dichiarato di non volere mai usare i pronomi irregolari sui gender, cioè cos'è gender, sessualismo, sessualità, maschile e femminile, gender. Allora la regola è: se tu nasci maschio sei lui, se nasci femmina sei lei, questa è la regolarità.
Cioè però chiamarlo lei.
Chiamare un castrato che si fa donna lei è una cosa irregolare, è un verbo, un pronome irregolare. Va bene, quindi lui diceva che lui si era dichiarato di non volere usare questo termine. Allora, siccome questo qui è tipo famoso, 20 anni esercitato la psicologia, è un tipo molto intelligente e parla in modo intellettuale e quindi se la fa in barba degli intellettuali atei, parla la loro lingua, l'intellettualese, e loro hanno paura di questo, l'hanno convocato al Senato per interrogarlo dicendo: lei perché dice questo, quell'altro, eccetera. Mm-hmm. E io ho visto il video e gliela suonata di cotte e di crude a tutti quanti. Cioè praticamente questo qui è stato uno psicologo per 20 anni, e un psicologo in gamba però cristiano, uno dei bocchi, insomma. Cioè ce ne saranno anche molti, però pochi che si innalzano a difendere il Signore, gli altri sono tutti rintanati sotto i tavoli a farsi la pipì addosso, che hanno paura di parlare contro i gay, contro l'omosessualità. Oggi non è politicamente corretto. Lui invece è insorto mentre tanti cristiani se la facevano addosso sulle panche di chiesa, hanno paura di andare in giro in televisione, sui giornali, per le strade a distribuire volantini per difendere Gesù. Lui invece, questo psicologo cristiano, è lì così che sta svergognando quasi tutte le chiese che si vergognano di Gesù. Va bene? E allora lui ha detto così che no, lui non avrebbe usato pronomi irregolari per definire una cosa che invece dovrebbe essere regolare. Cioè se questo qui è un tavolo non puoi mettere una legge, devi scrivere un armadio, devi scrivere, devi dirlo. Se questo qui è un uccello che vola, non puoi obbligarmi per legge a chiamarlo ippopotamo che cammina. Capisci? Lui dice, no, è sbagliato, non puoi obbligarmi.
Sì, sì.
E un po' torniamo alle ideologie del ventennio, del ventennio, cioè 22, 32, 42, il ventennio nazista, fascista, che se tu non tessevi le lodi di Hitler, di Mussolini, ti mettevano in prigione. Capì? Quindi torniamo, quello era limitare la libertà di parola. Mm-hmm. Da tutti i costi devo dire Heil Hitler, sì, perché sennò vai in prigione. E quindi è un ritorno a queste cose qui.
Sì,
quel caso era politico, in questo caso è sociale, sempre bugie si tratta.
È vero, sì.
Quindi lui e i suoi studenti, va bene, insegnava queste cose. Così diceva: Peters a previous pledge not to use a regular gender pronoun and students a protest. Allora dice: molti studenti universitari omosessuali o pro-omosessuali lo hanno protestato perché lui si opponeva al politicamente corretto, e infatti è da tanto tempo che viene perseguitato da quelli che gridano tanto, molto fumo, niente arrosto, studenti universitari, così, omosessuali o pro-omosessuali, castrati o pro-castrati, capito? Allora lui dice che questa legge non è altro che una macchinazione sociale e tirannica, dice, al massimo, to the ninth degree, in italiano al massimo. Cioè tutto nel nome della correttezza politica, va bene? E poi l'altro giornale, End of All Disease, dice John Peterson, la verità, dice John Peterson, la verità, dice lui, è quello che che redime questo mondo dall'inferno, dice lui. Immagina, cioè mentre c'è il Papa che fa politica, eccetera, questo qui invece va all'attacco con la verità del Vangelo ed è uno psicologo, va bene? Non è neanche un prete lì con l'acqua santa. Li mette tutti, li svergogna tutti questo qua. E cosa dice questo giornale? Università di Toronto dice non è esagerazione, non è esagerato dire, dice questo giornale, questo secondo giornale, che Peterson si è già guadagnato un posto nella storia mondiale come uno dei più coraggiosi e importanti pensatori dei nostri tempi. Questo è il giornale.
Mm-hmm.
D'accordo?
Quindi questa legge è già passata?
Sì, in Canada sì. Ora non so se c'è in altre nazioni, non ho tempo di andare a scartabellare tutto internet. Comunque per me è già sufficiente che il diavolo sta cominciando.
Quando comincia una nazione di solito.
Come birilli, poi le fotocopie, i burattini seguono.
Sì.
Si dice quando un asino si butta in un pozzo, gli altri asinelli seguono.
Mm-hmm.
Andiamo alle profezie, Daniele 7, 24 e 25.
Daniele 7, 24 e 25. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge.
Di mutare la?
I giorni festivi e la legge.
Ok, a parte i giorni festivi, parleremo anche di questo uno di questi giorni, ma...
Si proporrà di mutare la legge.
Quindi questo dice un altro corno, l'undicesimo, Daniele capitolo 7, dopo i 10 sorge un undicesimo corno che si proporrà, quindi non riuscirà a cambiarle, perché noi non li seguiremo questa legge, ma si attacca al tram. Se tu sei maschio, ti sei fatto castrare, sono affaracci tuoi se ti vuoi far castrare. Tu c'hai il diritto di ma castrati le orecchie se vuoi, ti consiglio di no, ma castrati il naso, ti consiglio di no. Ma non mi venire a dire a me che tu castrato di naso c'hai il naso, non ce l'hai più, tu sei castrato il naso, va bene? E se tu ti sei castrato le orecchie, non venire a dire questo è un uomo con due orecchie, no, è un uomo che si è castrato le orecchie, non sei nato così, ma, d'accordo, perché ti metti un rossetto, la mascara, no, non sei diventato donna, sei un uomo, virgolette, a parere mio personale, un poveraccio, chiusa parentesi, sei un uomo che ti sei messo la maschera se vuoi, il rossetto, d'accordo? E parli con la vocina da donna, ma non sei una donna, c'è la vocina di donna, ci siamo?
Sì.
Oh, bisogna rispettare questa gente? Certo, massimissimo rispetto che li rispettiamo. Allora, qui cosa dice? Che l'anticristo, va bene, dice le 10 corna in 10 re, poi sorgerà l'undicesimo corno che è l'anticristo e proverà di cambiare la legge. Ed ecco che la legge, quale legge sta parlando? Non sta mica parlando della legge stradale che se tu vai più di 100 all'ora ti danno la multa e da 100 all'ora adesso andare a 90 all'ora, la legge del parcheggio che qui parcheggi e di là non parcheggi. Non è quella legge che sta parlando di leggi morali, sociali. Va bene, che adesso l'uomo non è più uomo e la donna non è più donna, cosa sono? Ma non lo sanno neanche loro, come faccio a saperlo io? Scusa, questi sono bisessuali, si svegliano la mattina, alza mattina mi vesto da donna e vado nei gabinetti delle donne, così guardo le belle bambine. L'indomani mi vesto da uomo, così guardo nei bagni degli uomini e guardo i maschietti. Ma attaccati al tram, pelandrone! Vai a lavorare per cortesia, non vi ascoltare. Va bene? Oh, guarda, dipende come si svegliano la mattina questi qua. Oggi sono uomo o donna?
Mm-hmm.
E vedo uno di questi qua nel bagno con me, sì, è vestito da uomo, ma chi lo sa cosa sta pensando quando guarda i miei bambini? Vergognatevi.
Sì.
Va bene, siete nati così, vi rispettiamo, ma non vi rispetto se tu, uomo vestito da donna, vai nel bagno delle donne e guarda tutte le donne, che tu dentro di te sei uomo. Ci siamo?
Sì.
Vergogna, ragazzi. Omosessuali vanno rispettati? Certo vanno rispettati, aiutati, curati. Ma non sono d'accordo però che il Vangelo di Dio, sono vestito da donna, mi chiami donna. No, perché tu sei un uomo vestito da donna, per cortesia. E basta. Ok, tu rispetti, vuoi il mio rispetto? Rispetta anche la mia fede. Il tuo diritto, tu c'hai il diritto di vestirti da donna anche se sei uomo. Il tuo diritto finisce, termina, non c'è più, è morto e stramorto quando comincia il mio diritto. La tua libertà finisce quando comincia il mio diritto. Tu non puoi, la tua libertà non puoi entrare nel mio campo e dire ti metto in prigione se non mi chiami donna. Ma se tu sei uomo, io sono castrato e sono affari tuoi, scusa. E t'arrangi. Se ti sei fatto castrare, poi cambia idea. C'è gente che si è fatta castrare e si sono pentiti. Abbiamo avuto anche la radio dei cristiani, una sorella, una cristiana che si è fatta castrare, era uomo, adesso è donna e non capisce più niente. Adesso vorrei tornare uomo, grazie. Adesso vedi lo scotch e te l'attacchi, che fai? Insomma, cosa sta dicendo? Cambierà la legge, profezia adempita. E questo è solo l'inizio. L'anticristo non c'è neanche. Chi lo sa cosa accidenti cambierà questo qua? Con le zucche quadrate e le zucche a carciofo che ci sono in giro nel mondo, questo può cambiare quello che gli pare, tutti a battere le mani come battevano le mani a Hitler. Bravo! Mondo cieco. Comunque la profezia di Daniele che abbiamo letto riguarda l'ascesa dell'anticristo e riguarda il tempo della fine ed è scritto, come abbiamo detto, che cambierà queste leggi e quindi questo è adempito. Basta, voglio ripeterlo perché che non vi sfugga. Va bene? Comunque, quello che stiamo assistendo, vediamo che delle leggi biologiche oggettive e non soggettive, cerchiamo di capire la differenza tra la soggettività e l'obiettività. Cos'è sono per i bambini che di 4-5 anni, che ce ne abbiamo anche di quelli che ci seguono, dolci fratellini, io quando predico mi dirigo sempre ai bambini, quindi i fratelli intellettuali che si annoiano e si arrangino. Il bambino deve capire, sennò che Vangelo è? D'accordo? Allora, se parli intellettualese, il bambino non capisce, non sa neanche leggere e scrivere ancora. Va bene, se no facciamo concetti preti alla finestra che paroloni che nessuno capisce. Allora, cos'è l'oggettività? L'oggettività è una cosa che è sicura, assoluta, che non cambia, come Dio, come la Bibbia, come questo qui è una sedia, questo è un tavolo, questa è la matematica non è un'opinione. Questa è l'oggettività. La soggettività è una cosa che varia in base alla cocuzza quadrata o meno delle persone.
Sì.
Quindi per una certa cocuzza quadrata di testa, di zucca, va bene? E lui soggettivamente dice il comunismo è la verità. Arriva un'altra testa quadrata in un modo diverso e dice no, è il nazismo la verità. Queste sono cose soggettive. Quindi un soggetto cambia, capite bambini? Cambia in base al soggetto, in base alla situazione. Un daltonico dice, no, quello non è un colore, quello è bianco e nero, un daltonico.
Mm-hmm.
Un comunista dice, vedo tutto rosso, arriva fascista, tutto nero. Quindi è una cosa soggettiva. La verità si chiama Mussolini. Questa è una cosa soggettiva.
Mm-hmm.
Arrivo io e dico, no, per me la verità è Gesù Cristo. Questa è una cosa soggettiva, uno dice, non ci crede, d'accordo, crederà il diavolo, t'arrangia, per te la verità si chiama Satana, arrangiati, vai con lui, non ti seguo. Questa è la soggettività, va bene? Allora, ritorno al punto, è importante che facciamo la differenza tra le leggi soggettive e le leggi obiettive, che sono, non cambiano, e le cose soggettive. Quindi ci sono leggi biologiche, naturali, come per esempio la sessualità del corpo umano, che ora vengono cambiate, sono leggi biologiche, tu sei nato maschio, dice no, è una cosa soggettiva, è come sei maschio, no, io qua taglio tutto, divento donna, mi faccio operazioni, questo e quell'altro, divento una meraviglia di circoequestre, t'arrangi, però secondo te sei diventata donna, secondo me oggettivamente sei rimasto uomo, no, non vedi che io sono, no, tu sei un uomo che sei castrato, non sei donna. Donna vuol dire diverso, vuol dire che ha bambini normalmente, vuol dire che è più delicata, c'è un corpo più debole dell'uomo, sono cose biologiche oggettive.
Sì,
d'accordo?
Sì.
Oh, e allora la legge biologica naturale, come la sessualità del corpo umano, viene ora cambiata, dicevo, con il semplice voto di 4 politici gay o pro-gay. Va bene? E notare bene che hanno fatto sto voto in Canada senza referendum, senza consultare il popolo, se ne guardano bene. Cioè, abbiamo a Bruxelles una manica di oligarchi lì, quattro gatti o quattro lupi, come secondo i punti di vista, cioè, sono lì, sono terrorizzati, non dormono la notte. Di cosa? Hanno paura di cosa? Dei referendum. Che quando il popolo va a votare, ecco che l'Inghilterra esce, Gran Bretagna esce dall'Europa. Hanno votato in Irlanda, volevano uscire dall'Europa, dall'euro. Poi tutti i media, contro media, l'anno prossimo subito a votare. Allora, per il rotto della cuffia, intrallazzi, eccetera. L'Irlanda rimane nell'euro, rimane. Imbruglioni. Ah, allora. Comunque, guarda, praticamente vuol dire come risuscitare un cadavere. Sai cos'è risuscitare un cadavere?
Quale cadavere?
Il cadavere delle ideologie obbligatorie, cioè che tutti le devono pensare allo stesso modo.
Sì.
Cambiare queste leggi stanno risuscitando il morto seppellito, cioè che tutti le devono pensare allo stesso modo, sai. Cioè la maggioranza delle masse imbrigliate dalle ideologie del momento. Capito? Cosa che la storia ha dimostrato è sempre errata. Imbrigliare a pensare al modo fascista, a pensare al modo stalinista. Capito? Questo è risuscitare cadaveri, mettere leggi come tu devi pensare. Scusa, un omosessuale penserà che la verità è... Lui crede in un Dio omosessuale. Crede lui, non è che è un Dio omosessuale. Per me la verità invece è solo il Vangelo. E invece loro mettono leggi proibito. Ma se tu metti una legge che io devo pensarlo come l'omosessuale, tu sei un anticristo, sei un indemoniato. Questo praticamente mi fa rinnegare la mia fede. Ragazzi, queste leggi qua ci fanno mettere un piede nel territorio dell'anticristo. Ma l'anticristo non c'è, ma il suo spirito è qua. Va bene?
Sì.
Cos'è
sì.
Efesini 2:2 che dice che l'anticristo è lo spirito dell'aria? Lo spirito dell'anticristo è nell'aria. Infatti la Bibbia, cosa dice? 1 Giovanni 5:19, c'ho qui delle scritture, andiamo lì. 1 Pietro 5:8, Apocalisse 3:3b, ce l'hai quelle scritture, cioè, dovresti avere una lista, avanti con la lista. Scrittura
Giovanni,
numero 1, 1 Giovanni 5:19.
5:19, sì. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno.
Allora, cosa dice questa scrittura? Dice che tutto il mondo
giace
è sotto il potere del maligno. Quindi apriamo gli occhi e non ci meravigliamo se il mondo fa delle leggi anticristo, antidio, pro diavolo, pro sataniche, pro omosessualità. Ma gli omosessuali, ma tutti all'inferno, sono tutti, Dio li odia. No, Dio li ama, Gesù è morto per loro anche. Ma se si pentono però, va bene? Se si pentono, se capiscono che quello che fanno è sbagliato, dovessero cascarci di nuovo nel cesso lì, cascare nella fogna dell'omosessualità, sbagliare, drogarsi di nuovo, Dio li perdona se si pentono 70 volte 7. Ma devono capire però che è sbagliato. Tu puoi fumare, ma devi capire che è sbagliato. Puoi commettere fornicazione e vieni perdonato se capisci che è sbagliato, se ti penti e se cambi o cerchi di cambiare. Quindi Dio non sta condannando senza speranza, senza appello. No, c'è speranza per tutti. Va bene. 1 Pietro 5:8. Viviamo in che mondo viviamo? In una foresta dove c'è uno che va attorno per la foresta. 1 Pietro 5:8. Apocalisse 3:3. Andiamo.
Siate sobri e vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Il diavolo attorno come un leone ruggente. Apocalisse 13:3. Tutta la terra meravigliata va dietro alla bestia. Chi è la bestia? Il diavolo. Apocalisse 13 parla del diavolo, anticristo. E tutta la terra meravigliata va dietro alla bestia che è il diavolo. C'è da meravigliarsi che la stragrande maggioranza dei popoli, di alcuni popoli europei, secolo passato, hanno seguito questi diavoli incarnati di queste ideologie dittatoriali, se da meravigliarsi. Quindi non vi meravigliate se domani mettono a legge anche in Italia che vai in galera se tu non parli alla omosessuale. Non ti meravigliare, aspettatelo, arriverà. Adesso c'è già in Canada. Dio benedica questo Peterson, questo psicologo cristiano, che lo trovate in internet da tutte le parti. Se tu, fanno a gara a invitarlo alla tutta la televisione, tutta la radio, perché è uno che non si fa la diarrea addosso come questi religiosi che scaldano panche, ma va e combatte, dice io credo questo, va bene, e lui sa parlare l'intellettualese e lo usa per confutare, mettere a vergogna, va bene, gli altri intellettuali atei, i comunisti, i marxisti, gli omosessualisti, eccetera. Va bene, quindi è una sveglia, una chiamata, il Signore sta chiamando, è una chiamata. Figli di Dio addormentati in chiesa, sveglia, è bene che cantate belle canzonette come usignoli religiosi, benissimo, mi piacciono anche a me. Ma no, ma Dio non ci ha mandato tutto il mondo ad essere usignoli, anche usignoli, va bene, ma non solo usignoli di Gesù, ma l'usignolo deve andare anche a fare il suo lavoro, svolazzare in giro, creare dei piccoli uccellini, portare loro il cibo, e anche noi dobbiamo andare a cercare gli uccellini e le pecorelle. Allora, Angelina,
grazie,
io penso che abbiamo scosso la barca abbastanza su questo soggetto.
Le leggi stanno cambiando in tanti aspetti, non solo sugli omosessuali, ma vediamo che, per esempio, dei fratelli ci hanno inviato diversi di loro una notizia che in New York hanno accettato l'aborto fino all'ultimo mese, quindi in situazioni speciali, dicono loro, quando la vita della madre è in pericolo.
Sì, chi lo decide questo? La madre.
E possono abortire anche nel nono mese.
E questo è un imbroglio, te lo dico subito perché. Cioè, praticamente a New York c'è una nuova legge adesso, a New York, neanche in America, solo a New York.
Sì, sì.
Che a nono mese puoi uccidere il bambino se la vita della madre è in pericolo. Posso dire una cosa? È una presa in giro. Perché? Perché c'era già questa legge. Se la vita della madre è in pericolo, normalmente devono scegliere tra i due. Ogni tanto la madre dice fate vivere il bambino, è successo anche quello, Dio la benedica. Di solito se la madre è inconscia, eccetera, il dottore fa vivere la madre. Questo è normale. C'è sempre stata.
Sì, è vero, sì.
Quindi cos'è questo? È una presa in giro. Perché? Perché adesso per legge qualunque dottore posseduto, omosessuale, depravato, pervertito, eccetera, qualunque dottore mette una firma, è come quando tu lavori, non posso dire senti io qua, mettimi in malattia, digli che mi fa male il di dietro, il davanti, la testa, digli che mi fa male la zucca. E il dottore dice, ci penso io, poi ci vediamo domenica per la grigliata, io porto il vino, sì, pronto, qui ci firma, qui c'è la ricetta, ciao.
Sì, è vero, sì.
Capito, è così. Cioè, adesso mettendo sta legge, praticamente basta che la mamma dice, oh, mi fa male un po' qua, mi fa male un po' là, aborti il bambino, 9 mesi, nessun problema, uccidiamo il bambino. Va bene? Stanno cambiando le leggi. Questo è omicidio, tu non stai abortendo un bambino 9 mesi, stai uccidendo una persona. Di tutti i colori le stanno scovando. Ma perché vogliono abortire i bambini così tanto? È perché il bambino costa soldi. Devo andare alla scuola, devi pagare questo, pagare quell'altro. Poi con le leggi che ci sono, che se tu dai un bambino una sculacciata e chiama la polizia e ti fanno arrestare, non puoi più correggere i bambini.
Sì.
E allora i bambini diventano mostri, invece di essere benedizioni i bambini diventano maledizioni. Cioè avere in casa dei bambini anticristo che non credono in Dio, non vogliono leggere la Bibbia, non vogliono pregare, è una maledizione. I bambini, infatti dice nella profezia di Isaia, dice una delle maledizioni che colpirò Israele che mi ha abbandonato saranno che i loro bambini saranno i loro oppressori. Va bene, oggi i bambini devi pagarli fino a 18 anni alla scuola, fino a 16 anni alla scuola, 18, 21, e poi ancora continuano, c'ho il diploma ma non trovo lavoro, mi devi mantenere, ma vai a zappare. No, perché sennò il mio ego viene ferito, se non perdo fiducia in me stesso, io non posso, io ho il diploma di dottore, mica posso andare a fare l'idraulico, tu mi devi mantenere. E allora la gente dice, sai cosa fa? Io li abortisco. Perché? Perché i bambini opprimono le famiglie, i bambini quelli senza Dio, quelli che non sono salvati, quelli che Dio non gliene frega niente, quelli che credono all'omosessualità, all'evoluzione, eccetera. Avanti.
Prossimo articolo, andiamo in Italia. Today, il giornale Today pubblica scuola, la caccia al lavoro fisso in 100.000 per 2.000 posti.
100.000 per 2.000 posti? E cercavano il posto di, cos'era? Leggi ancora, c'è qualche altro stralcio.
Sempre Today scrive, lavorano in pochi e troppo, un paradosso tutto italiano. Concorso direttore amministrativo scolastico 2019, un esercito di candidati per pochi posti. Un esercito di oltre 100.000 candidati per poco più di 2.000 posti. Questa è la situazione dopo la chiusura dei termini per presentare l'iscrizione al concorso per i 2.004 posti.
2.004 posti, 2.000 posti. Cioè, a parte le ovvie ingiustizie sociali che ci sono, questo però mi ricorda un po' la legge mondialmente conosciuta come la legge di Pareto. Sai qual è la legge di Pareto? Vilfredo Pareto era un economista italiano che nel 1896, cioè quella data, a Losanna, lui notò che come l'80% della terra era posseduta dal 20% della popolazione. E da qui deriva la cosiddetta legge di Pareto, va bene? E questa è una legge mondialmente conosciuta, si chiama la legge di Pareto, cioè 20% lavorano e fruttano, 80% no. O sono lanzaroni, o sono assistenzialismo, quindi la stessa legge esiste in altri campi, in campi didattico, scientifico, in campi lavorativi, nel campo politico, economico, eccetera. Va bene, anche religioso. Cioè, così, lui ha scoperto, lui ha fatto delle statistiche, il 20% tira il carretto, il 80% sono seduti sopra il carretto.
Ai ai ai.
Va bene? Quindi è inutile che in 100.000 cerchino di tutti di essere, com'è che si, cose che lavoro offrono, direttore amministrativo scolastico, cioè mm-hmm. tutti i direttori vogliono fare. Cioè non c'è la fila a fare i contadini, a zappare sì, la terra, sì. A scavare pozzi in Africa, andare a aiutare i drogati in modo gratuito, mostrargli come uscirne, a costruire, andare in Africa a costruire ospedali, scuole. No, vanno a bombardare l'Africa, questa gente col diploma. Va bene? Tutti vogliono fare il direttore, tutti in fila come gli asinelli, va bene? Per essere ricchi, dirigenti di azienda, personalità politiche, speakers alla TV, eccetera. In campo religioso, tutti a fare la fila, a fare pastore di chiesa, a fare i profeti, i grandi leader religiosi. Io una cosa che mi ha insegnato a me il Signore tanti anni fa, devi essere piccolino, devi andare nelle strade. Non cercare di fare il profeta, cercare di fare il pastore. E il Signore mi ha insegnato, mi ha detto di stare piccolino nelle strade a cercare un'anima alla volta, una pecorella alla volta, sì. Una Angela di Radio mm-hmm. Blast alla volta, un Adriano Team alla volta, una Deborah alla volta. Sì. E il Signore mi ha benedetto. Perché? Perché? Cos'è che mi ha dato forza per far questo? Sapere che Gesù faceva lo stesso. Gesù non era nelle sinagoghe a predicare come i farisei, era nelle strade a cercare le pecore. Il poco che ho imparato, l'ho imparato così. Il poco di amore che ho, l'ho sviluppato così. Il poco di insegnante biblico, profetico che sono, l'ho imparato così, a profetizzare nelle strade, a una ragazzina, un ragazzino, una coppia, nelle strade, piangevano mentre Gesù gli parlava, mentre ricevevano Gesù, mentre venivano battezzati nello Spirito Santo, mentre venivano guariti. Uno alla volta si impara, non si, oggi studiano, io ho fatto il mio corso di teologia cronica, adesso vado nelle chiese, un pulpito con l'acqua santa, non si comincia così. Quando Gesù ha fatto una prova, ha cominciato così a Nazare, lo volevano ammazzare quando è andato a predicare dal pulpito, ammazzare, allora ha detto ciao. Branco di capre, e lui è andato dalla Samaritana al pozzo, è andato da Zaccheo sull'albero, è andato dal lebbroso, è andato da uno a uno, ogni tanto c'era un gruppo di 5.000, guariva anche 5.000, li sfamava, ma quella era l'eccezione. il lavoro di Gesù era individuale, personale, quindi i fratelli che vanno lì a fare corsi biblici, a fare per diventare pastore di chiesa, ma quello lì può diventare direttore della Posta Italiana, può diventare direttore delle Ferrovie dello Stato, può diventare direttore del sistema idraulico urbano, va bene, ma se vuoi diventare una guida di chiesa, un pastore, devi cominciare da zero. Così fecero tutti i profeti della Bibbia, i grandi profeti. Così fecero tutte le più grandi guide, cominciarono da zero. Chi cominciò dall'alto come Saul, re Saul, finì a catafascio. Chi cominciò dal basso come Davide, a curare le pecore, lottare contro il leone, l'orso, ecco che divenne grande. Quindi io raccomando a tutti, questa è la strada che Dio perlomeno ha mostrato a me. Se poi qualcuno si sente che Dio lo chiama andare a fare il corso di teologia religiosa per diventare prete, diventare pastore, no, stai sbagliando strada, non ne vedo. Cioè diventerai pastore, prete, profeta, evangelista, missionario, apostolo, quando Dio ti benedirà sul campo, le medaglie d'oro vengono appuntate, vengono date, delegate, distribuite sul campo, si diventa ufficiali sul campo. Mentre si spara, mentre ti sparano, mentre combatti, mentre ti carichi l'amico sulle spalle ferito con l'altra mano spari. Sto parlando nello spirito, perché non andate a comprarvi armi, d'accordo? Le medaglie d'oro Dio le dà sul campo. Ben fatto, buono e fedele servitore, è stato fedele nel poco, eccoti qua, entra nella gioia del tuo Signore. Perché? Perché hai messo in pratica i tuoi talenti, va bene?
Sì. Questa notizia l'abbiamo messo anche sulla prima pagina radio e anche lì hai messo tu un commento, hai detto io me ne andrei a predicare il Vangelo. Invece di fare la fila nel mondo per servire il mondo, un mondo che tratta così i suoi schiavi, io me ne andrei a predicare il Vangelo.
È scritto così, leggetelo, io è scritto lì. C'è altro scritto che hai messo lì?
Lo leggo?
Sì, sì.
Innanzitutto servirei Gesù, me ne andrei a evangelizzare. Poi, dopo di questo, casomai, all'ultimo posto, verrebbe il mondo.
Qui sto parlando di quelli che non trovano lavoro in 100.000 e hanno cercato di fare direttore di scuola. Ma cosa vuoi andare? Vai in giro, sei cristiano? Mm-hmm. E allora vai a predicare il Vangelo. Va bene, direttore amministrativo scolastico, cioè uno che sta dietro una scrivania, mettere i timbri e poi alla fine del mese prende uno stipendio. D'accordo. Tutti direttori, nessuno fa, non ci sono 100.000 a fare i bidelli per pulire le strade, no, tutti direttori vogliono essere, ma per cortesia, non è così che si costruisce il regno di Dio. Se tu sei uno di, se tra questi 100.000 ci sono dei cristiani, mandate a predicare il Vangelo primariamente, subitamente, immediatamente, di corsamente. E poi se c'è tempo, e poi secondariamente fare un lavoretto per mantenere moglie e figli a casa, secondariamente. Che altro c'era lì? Leggi pure le...
Attraverso l'evangelizzazione Dio ha provveduto a tutti i miei bisogni.
Amen.
Miei e di qualsiasi altro missionario, parte della nostra missione per Gesù.
Che lavoriamo insieme.
Dio funziona. Gesù funziona. Lo Spirito Santo funziona. Tutte le promesse della Bibbia funzionano, provato e dimostrato.
Salmo 34. Alleluia.
Salmo 34, 8 e 9. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono.
Amen. Gloria al Signore.
Amen.
Alleluia.
Grazie,
quindi
Gesù.
100.000 a fare la fila con il cappello in mano, lustrare le scarpe a qualche politico per magari con lettera, controlletta, curriculum, super curriculum. Io se fossi in voi mi assumerei. Io per essere modesto sono molto in gamba. C'è gente specializzata a scrivere i curriculum. È come quello morto cadavere nella bara, che quando il prete ha finito tutte le cose bellissime che il cadavere aveva fatto in vita, la moglie è andata aperto il coperchio e fa: ma è veramente mio marito questo che c'è dentro qui? Non mi risulta da tutti gli elogi. Avanti, Angela.
Grazie, Signore. Sì, Facciamo una pausa, mettiamo un canto?
Ok, ma che sia un canto...
Dice, siamo i tuoi discepoli.
Siamo i tuoi discepoli, vogliamo imparare da te, Yeshua, insegnaci ad imitare te. Molto frutto vogliamo portare, siamo i tuoi discepoli, vogliamo imparare da te, Yeshua, insegnaci ad imitare te. Molto frutto vogliamo portare, ci hai dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno, cioè lo Spirito tuo, gloria a Dio. Tocca a noi a fare passi coraggiosi, tutto nel nome tuo, per andare e portare la tua buona notizia, per guarire e liberare e risuscitare e per fare seduti e ingannare noi stessi, Yeshua, diciamo sì a camminare con te e operare in parole e potenza. Non vogliamo rimanere seduti e ingannare noi stessi, Yeshua, diciamo sì camminare con te e operare in parole e potenza. Ci hai dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno, cioè lo Spirito tuo, gloria a Dio. Tocca a noi a fare passi coraggiosi, tutto nel nome tuo, per andare portare la tua buona notizia, per guarire e liberare e risuscitare e per fare tutto il mondo discepoli fedeli che sono disposti per andare, per andare, 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 per andare e portare la tua buona notizia, per guarire, liberare e risuscitare e per fare per andare, per andare, andare, andare e amare te e il prossimo obbedire te tutti i giorni e amare te e il prossimo obbedire te tutti i giorni e amare te e il prossimo obbedire te tutti i giorni e amare te e il prossimo obbedire te tutti i giorni. Ci hai dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno, cioè lo Spirito tuo, gloria a Dio. Tocca a noi a fare passi coraggiosi, tutto nel nome tuo, per andare e portare la tua buona notizia, per guarire, liberare e risuscitare e per fare tutto il mondo discepoli fedeli che sono disposti per andare